contro Madrid-Roma. Ultimatum di Pedro Sanchez al governo italiano. Tolga i controlli entro 48 ore o ci saranno conseguenze. Dura la replica di Palazzo Chigi, non accettiamo imposizioni. La Spagna vuole mettere fine al gioco strumentale di Giorgia Meloni su Schengen. Unico paese europeo, l'Italia ha mantenuto la sospensione dell'accordo di libera circolazione nonostante la crisi di Ceuta abbia interessato solo Madrid. Arabia Saudita, Turchia e Pakistan firmano un patto per la mutua difesa. L'intesa punta a una sicurezza regionale sempre meno a guida americana. Il rischio ora è di un nuovo allargamento della guerra. Anche oggi in via Paolo Fabbri a Bologna la processione dei fan per Francesco Guccini. Fiori e messaggi al Civic 43, la casa che fu del cantautore, amato da tutte le generazioni. Domani funerali in forma privata, per Bologna sarà lutto cittadino. La crisi climatica si fa sentire anche in montagna. Per le alte temperature è chiuso il rifugio più alto della Lombardia, sopra i 3.000 metri. In grande sofferenza anche il Po ai livelli minimi, mentre l'ondata di calore non si arresta. Investirà l'Italia per altri 10 giorni. Buonasera alle notizie di Popolare Network. A più di una settimana dalla crisi migratoria di Ceuta, prosegue lo scontro tra Madrid e Roma. Oggi il governo spagnolo ha lanciato un ultimatum all'Italia, chiedendo che venga revocata la sospensione di Schengen. Se non verranno rimossi i controlli alle frontiere per chi arriva dalla Spagna, ha avvertito Madrid, verranno applicate misure proporzionali. L'Italia ha sospeso l'accordo di libera circolazione dopo i fatti di Ceuta di giovedì scorso, quando nell'exclave spagnola sono entrati circa 70.000 migranti. Madrid ha definito la misura ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria per la popolazione spagnola. Il servizio da Madrid.
Un ultimatum all'Italia che alza il tono dello scontro tra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha minacciato che verranno prese contromisure proporzionali se Roma non revocherà entro domenica 9 agosto i controlli alla frontiera per i viaggiatori procedenti dalla Spagna. In sostanza, Madrid è pronta a sospendere l'accordo di Schengen con l'Italia. Questo comporterà il controllo dei documenti per chi si reca in Spagna dai porti e dagli aeroporti italiani. La questione però è più politica che altro. L'Italia non sta applicando questi controlli a tappeto e molto probabilmente neanche Madrid lo farà, visto che solo a giugno sono stati più di 2 milioni gli italiani che hanno visitato la Spagna. Il governo di Pedro Sanchez però non ci sta ad essere segnalato con una misura che considera basata su argomenti infondati, perché Ceuta si trova fuori dallo spazio Schengen, e cioè tutti, spagnoli e non, per entrare e uscire dalla città devono passare i controlli di frontiera. È quindi impossibile che un migrante possa raggiungere il suolo europeo liberamente. Insomma, per Madrid i controlli italiani sono solo un pretesto che serve alla Meloni per marcare un profilo da dura, soprattutto dopo che nella riunione di martedì scorso tutti i paesi europei, Italia compresa, hanno riconosciuto alla Spagna di aver gestito con successo e in appena 48 ore la crisi di Ceuta, riuscendo a far rientrare il 98% dei migranti in Marocco. Da Madrid, Giulio Maria Piantadori per Popolare Network.
La risposta italiana è stata immediata. Non accettiamo ultimatum dall'estero sulla sicurezza nazionale, si legge in una nota di Palazzo Chigi. E arriva solo una tiepida rassicurazione. Il governo precisa che le autorità di frontiera italiane faranno di tutto per garantire la massima agibilità ai cittadini spagnoli ed europei che non sono interessati dal ripristino dei controlli ai confini aerei e marittimi. Il servizio di Michele Migone.
Giorgia Meloni non arretra, mantiene la posizione anche se alla fine sfuma un po' i toni meno bellicosi, almeno nell'ultima parte del comunicato di risposta all'annuncio di Pedro Sanchez. Non accettiamo ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, recita la nota di Palazzo Chigi. La sospensione degli accordi Schengen rimane almeno fino a dopo il 15 di agosto e comunque, continua il comunicato, fino a quando non saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza o di terrorismo per l'Italia. Per non modificare la sua scelta su Schengen, Roma quindi si fa scudo dell'allarme lanciato dall'intelligence spagnola, secondo cui quel giorno, il 15 di agosto, ci potrebbe essere un secondo tentativo di massa di entrare a Ceuta. ma già martedì scorso, dalla riunione dei ministri degli interni della UE, era emerso con chiarezza che la crisi di Ceuta non aveva avuto ripercussioni concrete sul territorio europeo. La stragrande maggioranza delle persone che erano entrate nell'enclave spagnola erano state poi rimandate indietro, 70.000 su 72.000. Le altre, visto lo statuto speciale della città, non potevano certo beneficiare della libera circolazione in Europa. Insomma, se Ceuta è stata un'emergenza per Madrid, non lo è stata certo per il resto del continente. E nonostante questo, il governo Meloni ha deciso di confermare la sua scelta su Schengen, basata su ragioni politiche e di propaganda, non su fatti concreti. Roma è stata la capofila dell'offensiva della destra europea e poi americana contro il governo di sinistra spagnolo. L'ultimatum di Pedro Sanchez serve a sottolineare la strumentalità della posizione italiana.
E poco fa Meloni, approfittando dell'anniversario di domani della strage di Marcinelle, ha detto: in Europa non c'è spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina. Parole che sembrano un chiaro riferimento alla crisi di Ceuta. Ora la guerra in Medio Oriente, Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un patto di mutua difesa, che prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato un attacco a tutti loro. A siglarlo sono stati oggi il presidente turco Erdogan, il principe saudita Mohammed bin Salman e il premier pakistano Shahbaz Sharif, che hanno specificato che si tratta solo di un accordo di deterrenza, che però da un lato rischia di allargare ancora la guerra tra Stati Uniti e Iran e segna uno spartiacque verso un ordine regionale sempre meno a guida americana. Renzo Guolo insegna sociologia della religione all'Università di Padova.
Ciascuno dei tre contraenti, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, si impegna di fatto in una sorta di modello ricavato dall'articolo 5 della NATO a intervenire qualora uno dei tre stati contraenti fosse attaccato. Pensiamo solo alla relazione molto problematica tra gli Houthi, il governo yemenita e l'Arabia Saudita ed eventuali reazioni iraniane potrebbe generare il coinvolgimento anche delle potenze sunnite. Indica da un lato che in particolare l'Arabia Saudita, ma anche la Turchia, insomma, ritengono che gli Stati Uniti non possano più essere considerati garanti della sicurezza del Golfo. Questo è un grande spartiacque. È difficile pensare che questo patto sia necessariamente contro l'Iran in quanto potenza sciita. Singolarmente, meno Pakistan e Turchia non hanno rapporti così cattivi con Teheran, sia perché un paese come la Turchia ha più simpatie per una forza come Hamas o come le forze che si oppongono a Israele, campo palestinese o in Libano. Quindi non è un patto necessariamente chiaro sulle conseguenze che si possono prevedere a breve.
Sembrerebbe invece vicinissimo un altro accordo, quello tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz. Secondo Al Jazeera, che cita come fonte un parlamentare iraniano, l'intesa sarebbe stata raggiunta, mancherebbe solo la firma. Farihan Sabahi.
Un funzionario della Repubblica Islamica ha dichiarato che un quadro di riferimento relativo allo stretto di Hormuz è stato concordato con l'Oman, ma la decisione finale sarà presa ai livelli più alti. Una dichiarazione questa che lascia intendere la necessità di più tempo. Nel frattempo c'è in ballo la questione della sicurezza regionale. Poco fa il viceministro degli esteri di Teheran ha dichiarato che le questioni relative alla sicurezza regionale dovrebbero essere gestite esclusivamente dai paesi della regione, senza alcuna ingerenza esterna, e ha aggiunto che sembrano esserci le condizioni per riavviare i colloqui sulla sicurezza con gli altri stati del Golfo Persico. Il numero due della diplomazia di Teheran ha affermato anche che l'Iran ha documentato presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite attacchi lanciati dal territorio di alcuni paesi vicini, inclusi alcuni casi, numero limitato, definiti come attacchi diretti. Ha inoltre aggiunto che a giudizio dell'Iran i paesi della regione hanno compreso come qualsiasi ulteriore escalation o azione militare prolungata finirebbe per minacciare la loro stessa sicurezza. Per Popolare Network, Farihan Sabahi.
In Iran intanto nuove indiscrezioni parlano delle condizioni della guida suprema Mojtaba Khamenei come critiche. Il leader, ferito dai raid che hanno ucciso il padre, potrebbe essere infatti in punto di morte. Khamenei non è finora mai comparso in pubblico, neanche quando si è insediato, sia perché appunto ferito, ma anche per il timore di possibili attacchi contro di lui. Nella striscia di Gaza, dalla dichiarazione del cessate il fuoco dello scorso ottobre, Israele ha violato l'accordo con attacchi quasi quotidiani, uccidendo centinaia di persone. L'UNICEF ha denunciato che in 300 giorni sono morti quasi 300 bambini, dunque uno ogni 24 ore. Nonostante la riduzione dei bombardamenti, la situazione umanitaria è drammatica. Ascoltiamo Giorgio Monti, che si trova a Gaza come coordinatore medico di Emergency.
Rimane un grande difficoltà ad avere una quantità di cibo sufficiente, e questo si vede in modo indiretto dal punto di vista medico. Ci sono stati circa registrati 4.000 aborti spontanei perché le donne sono malnutrite, il 60% delle donne soffre di anemia proprio per carenze alimentari, questo si ripercuote anche sulla salute dei bambini, il tutto in un contesto di vita che è fatto di attendamenti. Questi non sono campi profughi, questi sono attendamenti dove la gente tira su una tenda come può, senza controllo delle acque reflue, senza avere acqua pulita, quindi le malattie infettive, le malattie gastrointestinali da contaminazione di acqua. Il 60% dei Gazawi beve acqua salmastra. Lo stress continuo, non dimentichiamo, 3 anni quasi di guerra continua, di pericolo costante, di droni che girano sopra la testa, innescano delle reazioni psicologiche che anche da medico credo che non ci siano gli strumenti e neanche le parole per poter definire questo tipo di stress.
La destra si arrenda al fallimento della sua crociata di fake news. Così le opposizioni hanno fatto quadrato attorno a Giuseppe Conte all'indomani della sua audizione sulla pandemia. La maggioranza da mesi sta usando la commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid per attaccare il leader dei 5 Stelle. Un'operazione politica per delegittimare chi ha guidato il paese durante la pandemia, che è speculare a quella che la destra maga sta portando avanti negli Stati Uniti contro l'immunologo Anthony Fauci. Ieri però non è andata come la maggioranza sperava. Conte si è difeso e ha contrattaccato, accusando il governo Meloni di aver esercito un'azienda che avrebbe fornito mascherine contraffatte alla pubblica amministrazione. Enrica Riera è giornalista del Domani che ha seguito la sua audizione.
Una commissione che abbiamo avuto modo di capire in questi mesi essere stata usata quasi come una sorta di clava nei confronti dell'attuale opposizione, dell'attuale minoranza e dunque il leader del Movimento 5 Stelle. Conte ha dichiarato e Meloni la regista occulta di quello che sta avvenendo in questa commissione. Quindi sì, la domanda ultima credo che sia soltanto una: questa commissione da che dice di voler accertare la verità su fatti tragici, alla fine drammatici, come quelli di 6 anni fa, lo sta facendo sul serio o sta portando avanti delle strumentalizzazioni?
La crisi climatica si fa sentire anche in montagna sopra i 3.000 metri. Oggi per il caldo ha chiuso il rifugio Marco e Rosa De Marchi, Agostino Rocca, il più alto della Lombardia, meta ambita per affrontare il Bernina. Le altissime temperature hanno reso impervie le vie d'accesso al rifugio. Dalla montagna ai fiumi, in queste ore è in grande sofferenza anche il Po, la cui portata continua a scendere verso i livelli minimi. L'ondata di calore investirà l'Italia per altri 10 giorni. Solo al nord in serata ci potranno essere temporali anche violenti sulla pianura padana. L'attuale crisi climatica ha reso evidente l'impreparazione delle nostre città. Quali azioni andrebbero intraprese per affrontarla? Ascoltiamo Stefano Caserini, docente di migrazione dei cambiamenti climatici all'Università di Parma.
Cambiare gli orari della città o anche del lavoro, questo in parte è già stato fatto con qualche decreto che è appena arrivato, quindi evitare di lavorare nelle ore più calde, ma anche modificare ad esempio gli orari, pensiamo delle piscine dove ci sono, tenerle aperte più a lungo perché anche la sera c'è bisogno di sollievo. Poi ci sono le azioni, quelle basate si dice sulla natura, le azioni verdi, ossia sfruttare la capacità degli ecosistemi, delle aree verdi, degli alberi di dare un po' di ristoro, tenere più verde dove magari una volta si privilegiava un po' più di cemento nelle piazze, nelle strade, che depavimentare va fatto, ma è un intervento costoso. Poi ci sono le misure infrastrutturali chiamate grigie, ossia le misure che riguardano gli edifici, che riguardano le reti. Pensiamo agli interventi sulle reti elettriche che sono fondamentali, perché in caso di blackout la sofferenza dei cittadini cresce di molto se non c'è l'aria condizionata per chi ce l'ha. Gli edifici, le scuole, l'efficientamento degli edifici, magari non bisogna condizionare ma si può fare qualcosa intervenendo sulle pareti. Pensiamo tutto il tema delle case popolari, senza un aiuto pubblico dello Stato difficilmente si riusciranno a sistemare questi edifici per renderli adatti a far vivere le persone nei momenti così torridi.
E anche oggi in via Paolo Fabbri a Bologna è proseguita la processione silenziosa dei fan per rendere omaggio a Francesco Guccini. Al Civico 43, la casa che fu del maestro, continuano ad accumularsi fiori e messaggi. È l'affetto che la città sta tributando a uno dei suoi cantautori più amati. Un amore condiviso dalle generazioni più lontane tra loro. Domani ci sarà il funerale in forma privata e a Bologna sarà lutto cittadino. Daniele Del Pozzo è l'assessore alla cultura di Bologna.
Io credo che la modalità con cui Bologna ricorda in questi giorni Francesco Guccini sia spontanea. Uso questo termine perché ieri sera in via Paolo Fabri in maniera molto spontanea le persone si sono radunate, si sono incontrate, hanno cantato, hanno suonato insieme. Questo per dire che Guccini è sentito in città in una maniera molto forte, ma la cosa sorprendente è che Guccini ha lasciato un segno a Bologna che è intergenerazionale o transgenerazionale, nel senso che le persone che ho visto ricordare, cantare le canzoni di Guccini sono persone che hanno età e generazioni molto diverse. Io credo che queste canzoni che ci ha lasciato siano state, diciamo così, anche un modo per chi decideva di scegliere Bologna come città d'elezione o anche semplicemente per passarci un periodo di tempo per la formazione o per altro, che abbiano funzionato come porta d'ingresso alla città. Credo che sia stato capace di raccontare la città e di renderla in qualche maniera struggente, affascinante. Ha avuto una grande capacità di narrazione della città, delle sue persone. Questa cosa credo che sia rimasta e credo che abbia affascinato più generazioni.
Le notizie tornano alle 22.30 e redazione Michele Migone, Valeria Schröter, Mattia Guastafiero e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.